credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi ci occupiamo del Festival della Mente, giunto quest'anno alla 7ª edizione. Si è svolto nei giorni scorsi, da venerdì 3 settembre fino a ieri, domenica 5 settembre, a Sarzana, in provincia di La Spezia. Tra i tanti incontri volevo segnalarvi Il racconto che nasce dal cammino, un incontro con Paolo Rumiz, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, il racconto che nasce dal cammino mette in rapporto appunto due ritmi, cioè appunto quello della scrittura e quello del viaggio. Che rapporto c'è tra queste due cose?
Beh, c'è l'andatura, che è il punto di collegamento tra il viaggiare, tra il camminare, tra le varie forme di spostamento e la scrittura. E siccome ho appena finito di scrivere un libro abbastanza anomalo, il panorama italiano di oggi, c'è un libro in versi sciolti, ma insomma, grosso modo in decasillabi, voglio raccontare come l'uomo che cammina automaticamente, in modo spontaneo, con grande naturalezza, genera versi e quindi genera un racconto di tipo orale che io ho cercato in qualche modo di riprodurre in quest'ultimo libro. E quello che ho spiegato è che dietro a questa scelta così strana c'è appunto un decennio di esperienza molto forte che mi ha cambiato la vita per conto del mio giornale La Repubblica, in cui ho sperimentato tutte le possibili andature, tutti i possibili modi di esplorazione del mondo, affinando un tipo di prosa che si avvicina molto alla rotondità del verso.
Il viaggio, immagino, non sia soltanto il raggiungere delle tappe, raggiungere delle mete, ma proprio il percorso, cioè quello che permette appunto il raggiungimento di questi luoghi che si desidera visitare, sono già in qualche modo qualcosa che agisce sull'animo e che quindi produce una scrittura.
Insomma, il viaggio è l'obiettivo del viaggio è quasi sempre un pretesto per tagliare i ponti con il proprio mondo, mettere in discussione le proprie certezze, questa è la cosa più importante, non accontentarsi di ciò che si sa, ma ogni volta staccarsi dal proprio mondo con un atto che spesso è anche di sofferenza, per poter mettersi nelle scarpe degli altri. Come dicevano gli indiani, se tu non sei stato nei mocassini di un altro non lo potrai capire. È un po' questo, cioè, e anche questo fa capire come un po' questa metafora dei mocassini è molto giusta, come i piedi siano molto più importanti delle mani per uno scrittore, no? Si dice scrivere con i piedi, io rivendico il diritto di scrivere con i piedi, perché appunto l'andatura genera racconto infinitamente di più di un tavolino, di un foglio di carta e una penna.
Il viaggio significa inevitabilmente incontro con persone, innanzitutto, oltre che appunto con un luogo sconosciuto. Che cosa succede in questi incontri?
Diciamo che è molto importante, per propiziare gli incontri, porsi in un certo modo, cioè attraversare il territorio altrui in modo non arrogante. Quindi farsi identificare a distanza, prima ancora di aprire bocca, come qualcuno che ti si avvicina in modo non ostile e non aggressivo. Questo è importante, questo seleziona immediatamente i tuoi interlocutori. Con questo sistema io ho attraversato l'Italia avendo delle sorprese continue, perché leggendo i giornali tu hai l'impressione che questo sia un paio di cialtroni. Poi ti poni verso questo mondo in modo appunto positivo e va a finire che incontri quasi esclusivamente l'Italia migliore, al punto che alla fine ti chiedi, mio Dio, ma allora qual è l'Italia vera, no? Il problema è che se tu viaggi in un certo modo, le persone arroganti, le persone violente, le persone vuote non ti avvicinano nemmeno. Quindi l'andatura e anche il mezzo di trasporto che tu scegli è propedeutico all'incontro con le persone giuste. Quello che manca oggi alla stampa, alla televisione, è proprio questo approccio, il che comporta che noi diamo del mondo soltanto la parte peggiore, la parte più urlata, mentre c'è un'Italia, mentre c'è un mondo, diciamo, che è spesso molto, ma molto migliore di quello che si crede.
Per fortuna. Quali sono i mezzi di trasporto che lei predilige allora a questo proposito?
Vabbè, la bicicletta è la macchina più geniale che l'uomo abbia fatto, perché trasforma l'energia muscolare in movimento senza inquinare e conservando una velocità non troppo alta tale da consentire degli incontri. Cioè, io non conosco niente di più geniale che sia stato fatto dall'uomo, noi non sappiamo neanche, alla fine non ricordiamo chi ha inventato la bicicletta, ricordiamo tante cose meno importanti. E poi ci sono i piedi il pellegrinaggio, cioè il cammino solitario per eccellenza è quello fatto a piedi verso una direzione lungamente sognata, ed è un viaggio molto più introspettivo, molto più solitario, che si fa per fare i conti con se stessi. E poi ci sono mille altre cose, poi diciamo tutto va bene, può essere una barca, può essere anche un'automobile, può essere il treno, sono, ripeto, tutto dipende da come lo si interpreta, da come lo si cavalca, da come lo si conduce, da che posto si vuole assumere all'interno di quel mezzo di trasporto.
Mi pare che in un mondo in cui tutto quanto ci spinge la velocità, lei faccia un elogio della lentezza.
Sì, sì, ma diciamo, io vivo di velocità perché il mio lavoro è fatto di velocità. E ho dovuto esercitarla in parecchie situazioni per poter essere puntualmente sul luogo di un evento. Però una volta consumato questo abbrivio iniziale, necessario a raccontare l'accaduto, scatta la seconda fase della scoperta, che è quella che si arma di pazienza e lentezza, senza la quale tu non esiste approfondimento, perché è chiaro, la velocità ti consente di esserci, di dire è successo questo e questo, ma immediatamente dopo tu ti devi arrendere al viaggio, come un detective, andare in giro e sciutare. A quel punto vengono fuori altre cose e quelle sono le più importanti.
Bene, io le ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori il titolo del libro a cui faceva riferimento, che è appena uscito appunto pochi giorni fa. Si intitola La cotogna di Istanbul, ballata per tre uomini e una donna, di Paolo Rumiz, appunto, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie.
E in pieno svolgimento la Mostra del Cinema a Venezia e proprio oggi è una giornata particolarmente importante perché è stato assegnato il premio Bresson 2010, un premio attribuito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Rivista del Cinematografo quest'anno al regista Mahmoud Saleh Haroun. Ne parliamo subito con Luca Pellegrini, inviato della Radio Vaticana alla Mostra del Cinema di Venezia, che è con noi al telefono. Buongiorno Luca.
Buongiorno a te Rosario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa mattina alle 11.30 il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, ha consegnato appunto questo premio, il premio Bresson, a Mahmoud Saleh Haroun. E ci racconti un po' di questa mattina?
Sì, il Patriarca è sempre molto disponibile, accoglie sempre molto volentieri l'invito della Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo, che appunto conferisce il premio in collaborazione con i Pontifici Consigli delle Comunicazioni Sociali e della Cultura. Sempre molto disponibile alle interviste, sempre molto desideroso di avvicinarsi al mondo del cinema, lo fa anche attraverso questo premio che quest'anno, lo ricordiamo, è arrivato all'undicesima edizione e che guarda doverosamente all'Africa, non soltanto all'Africa come continente con tutti i suoi problemi, con le tragedie molte e le speranze poche, ma anche all'Africa come territorio di cinema. Infatti ci sono delle cose molto belle che ha detto Haroun e che poi sicuramente andremo anche a sentire nel corso della trasmissione.
Certo, la motivazione per cui il premio è stato assegnato a Mahmoud Saleh Haroun?
Ecco, questa l'ha dichiarata il presidente dell'ente dello spettacolo e direttore della rivista Dario Edoardo Viganò. La storia personale, leggo testualmente, e quella collettiva si intrecciano di continuo nella filmografia di Haroun e saldano in un unico movimento le responsabilità dei singoli ai destini dei molti. In tempi di marcato individualismo, il suo cinema ci ricorda che nessun uomo è un'isola. Per questo la Fondazione Ente dello Spettacolo gli esprime profonda gratitudine conferendogli quest'anno il premio Bresson, che è stato molto sentito, devo aggiungere, anche da parte dell'istituzione biennale e della direzione della Mostra del Cinema. Erano presenti Marco Müller, che è il direttore della mostra appunto, ma anche il presidente Baratta, che è presidente della biennale, dell'istituzione biennale.
Io volevo far sentire allora subito, intanto tu hai avuto l'occasione proprio di parlare con il Cardinale Scola, che tra l'altro è un appassionato anche di cinema aveva parlato anche al meeting di Rimini appunto qualche settimana fa, e quindi volevo far ascoltare appunto la vostra conversazione.
Eminenza, dovesse aggiornare il titolo del suo intervento fatto a Rimini per riproporlo all'ambiente della mostra, potrebbe essere Desiderare Dio, Chiesa e Cinema?
Sicuramente, perché il linguaggio cinematografico, come ho avuto modo di dire a Rimini, è una lingua franca, cioè una lingua che ha la capacità di interessare immediatamente tutti, e questo la avvicina moltissimo al cristianesimo, perché il cristianesimo che cos'è nella sua essenza? È Dio che si gioca nella storia dell'uomo, addirittura facendosi come l'uomo in tutto tranne che nel peccato. Quindi seguire Cristo vuol dire andare al cuore della realtà, andare al cuore dell'esperienza dell'uomo, della sua quotidianità, dei suoi desideri, delle aspirazioni, delle gioie, dei dolori, come ha detto il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, delle angosce. E quindi il cinema è un linguaggio che permette la comunicazione della fede in una maniera formidabile, più di altri mezzi e di altri linguaggi, per certi aspetti più ancora della nuda parola e più ancora del libro. Quindi credo che si possa dire.
Ma quando questo linguaggio non parla di Dio, anzi ne parla in modo contrario, diciamo, quando questo linguaggio si fa duro, si fa crudo, parla dell'assenza o della lontananza, parla di un'umanità alla deriva, in questo caso questo linguaggio come allora può aiutare la missione della Chiesa oggi?
Vede, io sono convinto di un dato, cioè noi siamo tutti figli di Dio. Ora, per quanto la nostra epoca attraversi un groviglio di contraddizioni, è impossibile che almeno un frammento del desiderio di Dio non permanga nel cuore di ogni uomo. Allora, cosa ha fatto Gesù, che è venuto per i peccatori? Ha condiviso l'umanità dell'altro in questo frammento, suscitando la nostalgia del tutto. Allora, in qualunque situazione, il cristiano, che quindi fa un'esperienza del vero, del bene e del bello, e lo sa distinguere dal falso, dal male e dal brutto, è in grado di partire da questo frammento di desiderio di Dio e proporre alla libertà dell'altro la sua umanità, che per grazia e per fede è stata cambiata, in modo da suscitare la nostalgia di Dio nel cuore del nostro fratello uomo.
Era il cardinale Angelo Scola, che abbiamo sentito al microfono di Luca Pellegrini. E adesso volevo fare invece ascoltare una testimonianza proprio di Mamat Saleh Harun, con il quale hai avuto una lunga conversazione. Mi racconti un po' incontrare questo personaggio, com'è stato?
Innanzitutto, quando gli africani sono eleganti, lo sono del tutto. Quindi Harun è di una eleganza e di una signorilità assolute. È venuto con la moglie e il bambino qui a Venezia, il bambino di 5 anni, e ieri l'ho incontrato, molto disponibile, ha rilasciato l'intervista più lunga, più bella e la prima a Radio Vaticana, e di questo dobbiamo ringraziare anche tutto lo staff dell'ente dello spettacolo, e ha parlato molto della sua Africa, del perché fa cinema, di qual è il futuro del cinema in Africa e anche alcuni particolari relativi ai suoi due capolavori, diciamo così, Darat, che a Venezia ha preso nel 2006 il Gran Premio della Giuria, e Anon Kirkri, che quest'anno a Cannes ha vinto il Premio della Giuria, appunto. Quindi una conversazione veramente a tutto campo.
L'ascoltiamo.
Nel 1999 ha girato il documentario Bye Bye Africa. Era per lei un addio o un arrivederci?
Ni un adieu, ni un au revoir, c'était un salut. Au sens italien, on dit ciao pour partir et ciao pour dire bonjour aussi. C'était un salut à l'Afrique, à cette Afrique qui était en train de mourir à cause des salles de cinéma qui ferment. C'était ça le thème du film.
Quasi pleonastica la traduzione, dal momento che Harun parla un francese comprensibilissimo, ma appunto ha detto che è un saluto all'Africa in cui il cinema sta per morire perché le sale si chiudono.
Ma allora lei appunto faceva questo documentario il cui oggetto era il cinema. Come era nata allora precedentemente la sua passione per il cinema?
C'est né grâce à un grand cinéaste italien, Roberto Rossellini, parce que j'ai vu pour la première fois Roma Città Aperta, Rome Ville Ouverte, et j'ai compris pour la première fois qu'il y a quelqu'un derrière ces caméras, en fait derrière les images, il y a quelqu'un qui me racontait une histoire. J'ai pris conscience qu'un film, ce n'est pas seulement des images comme un reporter qui filme au hasard, mais il y a un auteur derrière ces images-là pour me donner son point de vue sur une histoire. Et à partir de là, je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais peut-être devenir cinéaste. Et c'est ça que j'aimerais faire, c'est raconter les gens de mon pays de manière aussi réaliste que le faisait Roberto Rossellini.
Vedere Roma città aperta di Roberto Rossellini, racconta Harun, gli ha dato la sensazione che dietro le immagini ci fosse un autore, non dunque delle immagini come quelle di un reportage giornalistico, ma piuttosto delle immagini che raccontano il punto di vista d'un uomo sulla situazione. Questo gli ha dato il desiderio, appunto, d'essere anche lui un cineasta.
Raccontare nel suo cinema l'Africa per ricordare o per sperare?
Filmer, c'est déjà, vous savez, immortaliser les choses, et filmer des gens debout, c'est quelque part déjà de l'espoir, parce que tant qu'il y a un seul homme qui marche, en fait, il y a de l'espoir. On ne peut qu'espérer en l'homme, en réalité. Donc même si mes films, parfois, paraissent pessimistes, ils sont quand même inscrits dans un espoir inhérent à toute forme de vie humaine, en fait, sur la Terre. Donc c'est plutôt des cris d'espoir. Par le simple fait de filmer et de voir des gens bouger, pour moi c'est plutôt des signes d'espoir. Oui.
Nella semplice immagine d'un uomo che cammina c'è già della speranza, anche se i miei film, dice Harun, possono a volte sembrare dei film pessimisti, in realtà c'è una speranza inerente proprio alla vita umana.
Quando abbiamo visto Darat, il sottotitolo italiano del film era La stagione del perdono. Ecco, secondo lei questa stagione è già sbocciata in Africa? Oppure quale tipo di concime necessita per farla sbocciare?
Elle est déjà née, elle est fragile, mais elle est déjà née parce que il y a des choses qu'on arrive à, des trous qu'on arrive à boucher, des incendies qu'on arrive à éteindre, mais le chemin est assez long. Vous savez, si on pouvait obtenir le pardon et la réconciliation du jour au lendemain, ce serait quelque chose de formidable. Et ce n'est pas le cas, mais il me semble qu'il y a, grâce à ces films, à ces petites lumières qu'on allume comme ça dans le noir, il y a toujours cet horizon en tout cas. Le pardon est inscrit comme horizon, donc la marche, ce serait de continuer jusqu'à cet horizon qui est celui du pardon et de la réconciliation. Mais tant qu'il y a, vous savez, une lueur à l'horizon, c'est qu'il y a de l'espoir. Et moi, ce que je raconte, c'est un peu le cheminement des gens, comment aller vers la lumière. C'est comme ça que je conçois mon travail de cinéaste.
La stagione è già cominciata, ma certo è molto fragile. Il perdono, la riconciliazione non sono cose che possono essere ottenute da un giorno all'altro. Tuttavia anche in questo il cinema può dare il suo contributo, queste piccole luci che accendiamo appunto i film che facciamo in vista di questo perdono che è all'orizzonte sono come una luce che mettiamo all'orizzonte. Quando l'orizzonte è luminoso, questo è un segno di speranza.
Perché secondo lei in Africa, o almeno quali sono le vere ragioni per cui ci sono tanti, così tanti uomini che ancora piangono?
Il y a encore beaucoup de hommes qui crient, mais peut-être on ne les entend pas. Ils crient sans doute à cause de la souffrance, ils crient sans doute parce qu'ils ne trouvent pas une manifestation en fait de Dieu auprès d'eux, parce que c'est des gens qui se sentent peut-être un peu délaissés. Mais c'est aussi des gens sans doute qui ont l'impression que leur cri n'est pas entendu, en fait. Que, un peu comme si on les laissait à la marge et que personne ne se souciait de leurs problèmes. Et je pense que c'est de ça que naît cette douleur-là. C'est l'indifférence du monde, peut-être, à l'égard de l'Afrique, qui crée en fait cette souffrance-là.
Piangono di dolore, ma piangono soprattutto perché hanno la sensazione di non essere ascoltati. La ragione principale del dolore è l'indifferenza del mondo.
Un'ultima domanda. Se lei dovesse formulare con una sola parola il suo grido al mondo per l'Africa, quale parola sarebbe?
Amour.
Merci beaucoup.
Merci.
Luca, qual è la presenza della cultura cattolica alla Mostra di Venezia di quest'anno?
A parte tutte le attività che avvengono e si svolgono qui nello stand della Fondazione Ente dello Spettacolo, che è all'interno dell'Excelsior e quindi nel cuore pulsante della mostra, ci sono tutte le attività che qui si svolgono quotidianamente come incontri, conferenze e presentazioni. Questa realtà cattolica a Venezia è anche quella legata a due premi che sono diventati due premi fissi, istituzionali quasi della mostra, nel senso che sono sempre accolti con molta disponibilità e generosità dalle organizzazioni della mostra stessa. E i premi collaterali sono la Navicella Venezia Cinema 2010, che viene assegnato ogni anno al regista del film in concorso ritenuto particolarmente rilevante per l'affermazione dei valori umani secondo le indicazioni di una giuria composta da critici e collaboratori della rivista del cinematografo accreditati alla mostra e relativa ai premi, ai film naturalmente che passano in concorso. Ma sempre per i film in concorso lavora anche assiduamente a Venezia la giuria del premio Signis, il premio più illustre del mondo della cultura e della cinematografia cattolica. E proprio perché ci racconti come sta lavorando questa giuria e come si trova a Venezia, frequentatrice abituale dei festival più importanti naturalmente, e qual è il suo giudizio finora per i film, siamo a metà mostra, che ha visto finora in concorso e sui quali dovrà giudicare, passo la parola a Marina Sanna, che della rivista del cinematografo è redattore capo.
Buongiorno.
Buongiorno Marina, benvenuta.
Buongiorno a tutti. Sì, siamo diciamo proprio a metà, al sesto giorno effettivo della mostra, che devo dire è abbastanza diversa dalle edizioni precedenti, in quanto perché si può notare un'assenza, diciamo, di mondanità, quindi è molto meno, diciamo, glamorous degli altri anni. Da un punto di vista del concorso è molto impegnativa, impegnativa non solo per il numero dei film, che sono ben 24 solamente in concorso, ma anche per i temi che ricorrono, per anche la qualità. Diciamo che fino adesso la selezione è abbastanza discontinua, si trova una commedia divertente come quella di Ozon, Potiche, con Catherine Deneuve, Depardieu. Difficile, ricordo, trovare delle commedie nei festival, soprattutto quelli maggiori. E poi si trova invece film come quello Sorpresa, che è il cinese che è passato oggi per la stampa e stasera passerà anche per il pubblico, di Wang Bing, la prima opera di finzione, un regista che ha fatto dei documentari lunghissimi e cortissimi, che porta a un tema molto forte, cioè i campi di lavoro in Cina di cui non si sa quasi nulla. Oppure lo stesso film di Schnabel, Miral, che è appunto diciamo, racconta, come Luca vi avrà già detto nei giorni scorsi, i problemi tuttora esistenti tra palestinesi e israeliani, o ancora il film di Skolimowski, che è passato ieri in concorso, un altro dei film che sono giunti all'ultimo momento, che racconta di nuovo la guerra in Afghanistan attraverso, a parte un protagonista incredibile, Vincent Gallo, anche difficile da riconoscere nella sua metamorfosi, la vita di un uomo in fuga, di un terrorista, da questa parte terrorista, ma soprattutto di un uomo in fuga. E insomma, dico, non sarà facile. Tra l'altro voglio anche menzionare che domani sarà giorno di Mario Martone. Quest'anno l'Italia sta dando una bella prova, nel senso che sono passati i film di Ascano Celestini, La pecora nera, i film di Mazzacurati, La passione, con Silvio Orlando, e domani ci sarà, noi credevamo, di Mario Martone, che è uno dei film più importanti italiani degli ultimi anni, perché non solo parla del risorgimento di come l'abbiamo mai visto, ma è veramente un'opera colossale, non solo per la lunghezza, che è di oltre 3 ore.
Bene, io ti ringrazio molto allora intanto di questa panoramica parziale, ne faremo una finale naturalmente alla fine della mostra, mi farebbe molto piacere appunto se tu e Luca foste miei ospiti ancora una volta, e quindi ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, e con te ringrazio anche Luca Pellegrini, buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro a voi.
Grazie. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, continueremo a parlare naturalmente della mostra di Venezia anche venerdì prossimo nello spazio Effetto Cinema alle 15.05 su Vano 5 Live, la Radio Vaticana in diretta, e vi do appuntamento con Punto e a Capo a lunedì prossimo. Thank you.